Sono Dario Grande e questo è Maestri del Suono, un viaggio nelle vite dei produttori musicali più rivoluzionari dell'epoca moderna. Un podcast dedicato a figure geniali e visionarie che da dietro le quinte, all'ombra degli artisti, hanno trasformato per sempre la musica e la cultura pop. Back to Black, pubblicato nel 2007, è uno dei brani più iconici di Amy Winehouse e nell'universo pop è anche considerato uno dei migliori usciti quell'anno. La canzone porta la firma di Mark Ronson alla produzione. È caratterizzata da un sound, una ritmica e un'atmosfera vintage che ricordano i gruppi musicali femminili di una precisa epoca storica, i primi anni 60. Nel produrre il brano, Ronson stesso ha dichiarato di essersi rifatto alla tecnica resa celebre da un gigante della produzione musicale, Phil Spector, l'inventore del leggendario Wall of Sound, il muro del suono. Definirla tecnica, in realtà, è abbastanza riduttivo. Si tratta piuttosto di un approccio complessivo alla costruzione del suono, con l'obiettivo di creare brani dal forte impatto emotivo. Grazie a esso, negli anni 60, Phil Spector ha sfornato successi leggendari e intramontabili, dalle Crystals alle Ronettes, passando poi anche dai Beatles fino ai Ramones, rivoluzionando di fatto la musica pop e il mondo della produzione musicale. Back to Black è solo uno dei tanti esempi moderni che permettono di capire quanto ancora oggi la visione di Phil Spector continua a ispirare artisti e produttori, confermandosi una delle innovazioni più durature nella storia del pop. Dell'inventore del Wall of Sound abbiamo forse in mente oggi qualche immagine scattata in tribunale in anni recenti, durante il processo con cui è stato condannato per la morte di Lana Clarkson, incontrata una sera in un locale di West Hollywood e uccisa poco dopo con un colpo d'arma da fuoco. Con questi ultimi tragici accadimenti da cronaca nera, Spector si è purtroppo guadagnato anche la triste etichetta di omicida, ma quelle di folle, paranoico, manipolatore e produttore geniale se le portava già sul curriculum dagli anni 60. Era il tipo che in studio di registrazione si presentava in costume, un giorno vestito da chirurgo, un altro da karateka, raccontava John Lennon. sequestrava i musicisti e a volte li minacciava con una pistola, come è successo a Leonard Cohen e i Ramones. Il marito padrone, che nei confronti della moglie e musa Ronnie Bennett delle Ronettes, perpetrò ogni genere di tortura psicologica e di sopruso. Il tipo, in grado di far scendere tutti da un aereo, equipaggio e passeggeri, perché convinto di un disastro imminente. Uno squilibrato capace di fissarsi su una nota un accordo per 12 ore consecutive prima di raggiungere l'effetto desiderato. Ed è tutto vero, è stato un omicida e un marito violento, ma anche l'architetto del suono di un'epoca. E citando lo scrittore Tom Wolfe, il primo vero magnate dell'adolescenza. Phil Spector nasce il 26 dicembre 1939 da una famiglia ebrea di classe medio-bassa, nel Bronx di New York. Suo nonno era immigrato dalla Russia quando il figlio, il padre di Phil, aveva solo 10 anni e aveva cambiato il suo cognome da Spector con la K a Spector con la C all'ufficio immigrazione di Ellis Island. Altra particolarità è che i genitori sono cugini di primo grado e durante l'infanzia nel Bronx Phil è spesso preso di mira dai ragazzi più grandi e vittima di bullismo. Nel 1949 il padre, profondamente indebitato, muore suicida. Così, nel 1953, il piccolo Phil, sua madre e sua sorella si trasferiscono a Los Angeles. Qui Spector inizia a interessarsi alla musica e a suonare la chitarra. Con tre amici di scuola forma una sua band, i Teddy Bears, e durante questo periodo si aggira negli studi di registrazione locali dove riesce a conquistare l'amicizia del produttore Stan Ross, socio proprietario dei Gold Star Studios di Hollywood. Ross comincia a insegnare a Phil le tecniche della produzione, diventando uno dei personaggi che avranno più influenza sul metodo di lavoro che Spector adotterà di lì a poco. Nella primavera del 1958, Phil e i suoi compagni hanno raggranellato abbastanza soldi da comprarsi 2 ore di registrazione ai Gold Star Studios e iniziano così a registrare alcune bozze. Alla successiva sessione in studio, i Teddy Bears incidono una canzone di Phil, ispirata dalle parole scritte sulla lapide del padre, il signor Baruch Spector. Prodotta dall'etichetta sussidiaria della Era, To Know Him Is To Love Him arriva al primo posto della classifica Billboard e vende più di 1 milione di copie prima della fine dell'anno. Si tratta però di un caso isolato per i Teddy Bears, che si sciolgono nel 1959. In questo periodo Spector, dalla sola composizione di canzoni, abbraccia velocemente anche il lato della produzione. Registrando l'album dei Teddy Bears aveva infatti incontrato Lester Seal, un importante discografico che decide di aiutarlo con il suo nuovo progetto, gli Spector's 3, prendendo Phil sotto la propria ala e mettendolo a lavorare come apprendista per alcuni importantissimi compositori dell'epoca, tra cui Jerry Lieber e Mike Stoller, a New York. Spector impara velocemente a usare lo studio di registrazione. Compone con Jerry Lieber Spanish Harlem, hit da top 10 di Benny King, e lavora anche come turnista suonando soprattutto la chitarra, come nel brano On Broadway nella versione dei Drifters. Nell'autunno 1961, assieme a Lester Seal, Spector fonda la Phillies Records. I primi anni 60 rappresentano un periodo di profonde trasformazioni su scala globale. Tra l'avvento della controcultura e i movimenti per i diritti civili, gli Stati Uniti vivono cambiamenti sociali radicali, accompagnati da una musica che diventa non solo colonna sonora, ma anche simbolo di un'epoca. L'industria musicale è in enorme espansione. È il periodo d'oro del soul, quello in cui sta tramontando il primo rock and roll di Elvis Presley, ma stanno per arrivare i Beatles e la British Invasion a travolgere il mondo intero. In questo momento storico il produttore musicale come figura professionale non esiste ancora, o almeno non in modo definito. In un certo senso, però, già nell'industria del dopoguerra, è possibile individuare un suo precursore nel ruolo dell'A&R. Tale figura, che sta per Artist and Repertoire, è quella che normalmente si occupa di fare scouting, ovvero cercare e scritturare nuovi talenti. Le rapidissime innovazioni tecnologiche di questi anni, tuttavia, con l'avvento di registratori multitraccia e sempre nuove apparecchiature elettroniche, aprono nuove e infinite possibilità ai musicisti. In questo scenario, oltre alle classiche mansioni imprenditoriali, può capitare che l'A&R finisca per ricoprire ruoli tecnici o creativi in studio di registrazione, ma si rivelano sempre più necessarie figure nuove e specializzate, in grado di utilizzare le moderne apparecchiature e di comprendere i nuovi linguaggi musicali che ne derivano. In un'industria musicale incentrata su un'organizzazione del lavoro ancora quasi tayloristica e sulla rigida divisione in ruoli specializzati, Spector irrompe come un uragano, presentandosi come un tuttofare dai mille talenti. Capace di orchestrare e arrangiare, manovrare con sapienza microfoni, registratori e banchi di missaggio, e di gestire i suoi prodotti attraverso l'etichetta discografica. La prima uscita della neonata Phillies Records è There's No Other Like My Baby, singolo di debutto di un promettente girl group vocale, Le Crystals. Il disco è un successo immediato. Spector, però, è abile e scaltro anche a livello imprenditoriale. Come talent scout scopre una canzone scritta da Gene Pidney che doveva essere pubblicata per la Liberty. Con un'abile manovra riesce invece a farla passare dai Gold Star Studios, dove ne registra una versione con Darlene Love alla voce. L'attribuisce infine alle Crystals e la pubblica per la sua Phillies Records. Quando Is a Rebel arriva al primo posto delle classifiche, il suo mentore Lester Seal ha da pochissimo lasciato la compagnia. Spector diventa unico padrone dell'etichetta. Già all'inizio degli anni 60, il giovane produttore sta sperimentando una nuova tecnica di registrazione, che consiste nel creare un effetto denso e con forte riverbero, ottimo per la riproduzione sulle radio AM e sui jukebox. Per ottenerlo, Spector comincia a riunire gruppi sempre più numerosi di musicisti, composti anche da strumenti normalmente solisti come la chitarra elettrica, per suonare parti orchestrate, spesso raddoppiando o triplicando gli strumenti per creare un effetto unisono e arrivare a un suono più pieno e intenso. Con questa tecnica incide e pubblica nel 1963 Danny Kiss Me, altro brano delle Crystals, altro enorme successo che suonerà per mesi e anni in tutte le radio e jukebox d'America. We'll be right back. L'inizio degli anni 60 coincide con un vero e proprio boom dell'industria musicale. Le grandi case discografiche producono a un ritmo incessante e fanno enormi investimenti, anche se nella maggior parte dei casi si limitano a gettare l'amo in attesa che qualche pesce grosso abbocchi. L'approccio di Spector è invece molto diverso, ma per capire cosa lo distingue è meglio fare un piccolo passo indietro e approfondire un attimo il concetto di produzione musicale. Questo termine è usato solitamente per indicare il processo tecnico e creativo che accompagna e segue le attività di composizione e arrangiamento di un brano musicale e ha come obiettivo finale la realizzazione di quest'ultimo. La produzione di un brano comprende diverse fasi, ma semplificando un po' si potrebbero riassumere in composizione, preproduzione, produzione vera e propria e post-produzione. Il produttore è quella figura che può intervenire in tutte o solo in alcune di queste fasi. Il suo lavoro consiste normalmente nel realizzare la visione dell'artista e gioca di solito un ruolo determinante nel definire l'arrangiamento e il sound generale del brano, motivo per cui uno stesso pezzo, lavorato da produttori differenti, può dare vita a risultati molto diversi tra loro. Ma torniamo a noi. Dotato di grande conoscenza musicale e visione artistica, Phil Spector si spinge ben oltre il cercare bravi artisti e produrli nel senso tradizionale del termine, mettendo su disco le loro intuizioni. Spector è il tipo di produttore in grado di prendere un brano mediocre o appena abbozzato dall'artista e trasformarlo in una canzone che farà impazzire il grande pubblico. Il suo approccio è in sostanza quello di un produttore creativo, che supera l'artista e su ogni canzone che incide imprime una personale firma stilistica. Nei brani incisi in questi anni, come quelli delle Crystals, si possono già riscontrare in modo evidente alcune delle influenze e delle caratteristiche che hanno reso distintivo e inconfondibile lo Spector Sound. Tra queste c'è sicuramente una sezione ritmica di derivazione R&B ed elementi provenienti dalla musica sudamericana. Spector è un amante delle percussioni latine, cosa percepibile all'ascolto di molte sue canzoni di successo, in cui la sezione ritmica è sostenuta da strumenti come shaker, güiros, maracas o sommontuno. Ma la competenza di Phil Spector va ben oltre il semplice mescolare con gusto e maestria influenze diverse. Ha a che fare con il saper produrre fantastiche canzoni pop, dotate non solo di una perfetta combinazione di testo e melodia, ma anche di un suono evocativo di un immaginario, capaci di trasportare l'ascoltatore in un'altra dimensione. In tutto questo, Spector non solo è un maestro, ma anche un maniaco perfezionista, capace di curare e limare un brano fino allo sfinimento. «Stavo cercando un suono», spiega nel 1964, «un suono così forte che anche se il materiale non fosse stato il massimo, il suono avrebbe supportato il disco». Si trattava di aumentare, aumentare, aumentare. Tutto si incastrava come un puzzle. Ciò che mette a punto il produttore in questi anni è una precisa tecnica di registrazione e produzione, che diventerà poi il suo marchio di fabbrica nonché una specie di standard, studiato e venerato da musicisti e ingegneri del suono per decenni e che ancora oggi si tenta di replicare. Le produzioni di Spector hanno un suono che, nonostante sia monofonico, riesce a sprigionare un colore e una potenza assolutamente unici in questi anni. A inizio anni 60, infatti, la tecnologia stereo inizia a diffondersi, ma deve ancora conquistare il mercato di massa. Spector, tra l'altro, vi si oppone.
I mean, my idols were those of the Wagnerian, Tchaikovsky and school and big sound, and they sound stereo, and when you turn them into stereo you take away a lot of the idea of what was meant. In other words,
i miei idoli sono quelli della scuola wagneriana o di Tchaikovsky, quelli con un suono grande e maestoso che suonano già di per sé stereo. Se tu ora li prendi e li riproduci in stereo perdi molto della loro vera identità. Ovvero, se hai gli archi e i cori in un certo modo, improvvisamente in stereo senti i primi da una parte e i secondi da un'altra. Insomma, non è più un buon mix, è artificiale. In sintesi, ciò che Spector intende è che se per suonare grande hai bisogno della tecnologia stereo, è perché non sei abbastanza bravo. Nonostante la monofonia abbia limiti tecnici, Spector sa come sopperirvi, tanto che il suo Wall of Sound risulta essere qualcosa di tutt'altro che unidimensionale. I vari mattoni con cui compone le registrazioni sono di forme e colori diversi. Stiamo parlando del resto di una vera e propria orchestra, composta da voci, archi, ance, ottoni, pianoforti, chitarre e percussioni. Grazie a opportune sovraincisioni, uso di echi e riverberi e un missaggio accurato che incolla meticolosamente mattone su mattone, si arriva a una resa sonora finale pressoché unica per l'epoca. Siamo nel 1963 e Spector ha solo 24 anni quando, con la Phyllis Records, dà alle stampe un brano che farà la storia. Si intitola Be My Baby, vede protagonista un altro gruppo femminile statunitense di etnia afroamericana. Le Ronettes. Baby viene scritta da Phil Spector, Jeff Barry ed Ellie Greenwich presso i Gold Star Studios a Los Angeles. Il testo della canzone può già essere interpretato come una prima dichiarazione dei crescenti sentimenti del produttore nei confronti di Ronnie, cantante delle Ronettes e poi sua futura moglie. Per produrre il brano, Spector fa suonare quella che diventa poi a tutti gli effetti la sua band di fiducia per le registrazioni in studio, di lì a poco denominata la Wrecking Crew, letteralmente la squadra della distruzione. Tuttavia, è anche la prima volta che registra un brano con un'orchestra completa. La strumentazione include pianoforte, chitarre, ottoni, shaker, castanet, bassi, handclaps, archi e tamburi. Proprio per tale impiego orchestrale, la canzone può essere considerata l'esempio per eccellenza del Wall of Sound. L'influenza di Be My Baby è incalcolabile. Per capire l'impatto che il brano ha sulla cultura di massa e sulla musica a venire, si può fare una miriade di esempi. Ma restringendo il campo unicamente al genere pop, si fa in realtà molto prima a dire cosa non è stato influenzato dal Wall of Sound di Phil Spector e da questa canzone in particolare. Basti pensare che in tempi recenti Lana Del Rey e il suo produttore Rick Nowels hanno esplicitamente omaggiato la canzone servendosi, per il brano Last for Life, dello stesso intro di batteria, ma non solo. Lana e io abbiamo passato molto tempo ad ascoltare le canzoni dei gruppi femminili dei primi anni 60, dichiara Knowles. Be My Baby è ground zero per l'era pop moderna. È stato un punto di svolta che ha lasciato tutto ciò che era venuto prima nello specchietto retrovisore. È stato l'inizio della musica pop come la conosciamo oggi e come una forma d'arte seria. Per me è una delle più grandi opere d'arte che l'umanità del XX secolo ci ha lasciato. Insieme a Guernica di Picasso, Campbell Soup Cans di Andy Warhol e Persistence of Memory di Salvador Dalí, io scelgo Be My Baby. Torniamo però ai primi anni 60, negli studi di Phil Spector. Con la sua tecnica, ormai sempre più collaudata, il produttore riesce a mixare anche 25 strumenti insieme, servendosi di un semplice registratore a tre canali. Tale modus operandi comporta però una procedura assolutamente inusuale per una canzone pop, con un'orchestrazione e una registrazione molto complesse. Spector ne è consapevole, tanto che è solito definire il proprio come un approccio wagneriano al rock and roll, riferendosi al grande Richard Wagner, compositore tedesco noto per le sue opere complesse, grandiose e drammatiche, che impiegavano grandi orchestre e cori. Per dare un'idea, in studio il produttore mette tre tastieristi a suonare insieme la stessa parte, cinque chitarristi, tre bassisti, tutti ripresi da ogni microfono. Il segnale registrato viene poi fatto passare in un'apposita camera dell'eco, per donare profondità e spazialità al suono con effetti di riverbero naturale, quindi registrato di nuovo. Dopo questa fase si comincia a sovrapporre le tracce, che vengono raddoppiate, triplicate, per ottenere un suono così ricco e grandioso che sa di grande sala da concerto. Al di là della competenza tecnica, però, Spector è dotato anche di una grande sensibilità. È capace di captare le vibrazioni culturali emergenti e intercettare i bisogni del pubblico. In un saggio del 1964, il giornalista Tom Wolfe lo soprannominerà The First Tycoon of Teen, il primo magnate dell'adolescenza, riconoscendo il suo ruolo pionieristico nell'industria musicale e la sua influenza sul mercato giovanile. Spector è infatti uno dei primi a intuire che c'è un nuovo pubblico di consumatori da soddisfare che sta prepotentemente salendo alla ribalta, quello dei giovani. Il produttore realizza in questi anni quelle che definisce sinfonie per teenager, confezionate su misura per un pubblico di giovani consumatori. Anche perché, nonostante i suoi uffici faraonici, gli autisti, le ville e i lussi di cui si circonda, Spector, poco più che ventenne, si sente ancora uno di loro, un adolescente desideroso di rivalsa e di ribellione. Phil Spector diventa così un personaggio dal potere immenso nell'industria musicale, inaugurando praticamente per primo la figura del produttore superstar. Il suo studio di registrazione, lo studio A della Gold Star Records a Los Angeles, è il luogo in cui vengono creati successi leggendari. Dal 61 al 67 la Phyllis Records pubblica 36 singoli e una dozzina di album che generano un enorme indotto industriale e impattano fortemente a livello culturale e sociale. Le influenze soul e R&B della sua musica e il lavoro portato avanti con artisti praticamente tutti di colore giocano un ruolo cruciale nell'avvicinare la middle class bianca statunitense alla musica dei neri. Il produttore convoca nei suoi studi decine di grandi musicisti, che diventeranno poi famosi o richiestissimi. Tra i molti artisti che dicono di dovergli tutto, ma cui forse ha succhiato anche l'anima, ci sono le Crystals, le Ronettes, Darlene Love e i Righteous Brothers. Questi ultimi riescono ad arrivare in vetta alle classifiche proprio quando Spector sottopone i brani al suo nuovo trattamento speciale. Escono così canzoni che diventano enormi successi, come You've Lost That Loving Feeling, che arriva al primo posto, o Unchained Melody, probabilmente ancora più iconica. Si tratta di una delle canzoni più registrate del XX secolo, cantata in oltre 500 differenti versioni ed in diverse lingue, ma la più famosa in assoluto è quella prodotta da Spector, dove l'orchestrazione può essere apprezzata in tutta la sua maestosità. Del suono di Phil Spector si impone come qualcosa di rivoluzionario, che viene presto studiato ed emulato anche dai più grandi, anche se non è per niente facile riprodurlo efficacemente. Studiare la tecnica ed applicarla, infatti, non è abbastanza. Se il suono del produttore sembra inimitabile, è perché Spector è un maniaco perfezionista. L'ossessione per il suo lavoro raggiunge livelli tali da spingere se stesso e i suoi collaboratori al limite pur di realizzare la sua visione, con derive così estreme da consumare la sua stessa salute fisica e mentale. Tra i tanti grandi estimatori di Phil Spector, ce n'è uno che proprio non si può fare a meno di nominare. Brian Wilson, geniale compositore nonché principale mente dietro ai Beach Boys, ha amato Spector forse più di tutti e fino all'ossessione, tanto che una volta, alla domanda se fosse religioso, rispose: I believe in Phil Spector. Wilson racconta: dopo aver ascoltato Be My Baby alla radio, ne divenni completamente ossessionato e mettevo quel disco ogni singolo giorno a ripetizione per studiare come era fatto. È probabilmente il più grande brano pop mai realizzato. E aggiunge: non sono riuscito a pensare davvero come produttore finché non ho capito bene cosa faceva Spector. Lì ho iniziato a capire ciò che contava realmente, ovvero il sound generale, quello che la gente sente e vive in quei 2 minuti e mezzo. È anche questo, infatti, ciò che a volte fa il produttore musicale: creare mondi sonori dall'identità inconfondibile, aprendo la strada anche a nuovi generi musicali. Dalla metà degli anni 60, le composizioni dei Beach Boys sono continuamente ispirate al Wall of Sound. Pet Sounds, del 1966, considerato ancora oggi uno dei più grandi album pop di tutti i tempi, mostra in modo evidente tutta l'influenza di Spector sulla band. Brani come God Only Knows, Wouldn't It Be Nice, Good Vibration, per citarne alcuni, sono esempi di come Wilson abbia evoluto lo stile di Spector, creando un suono unico e innovativo attraverso l'uso di strumentazione orchestrale, armonie vocali ricche e la tecnica del muro del suono. Tra tutti i successi dei Beach Boys, però, Don't Worry Baby è forse ancora più emblematico perché, a quanto detto da Wilson, scritto proprio come risposta a Be My Baby delle Ronettes e al Wall of Sound di Spector. Molti dei più importanti album nella storia della musica popolare recente escono in questi anni, e in diversi c'è lo zampino di Spector. Tra questi, A Christmas Gift for You from Phil Spector, ancora oggi uno dei dischi a tema natalizio di maggior successo di sempre, ma anche il famoso River Deep, Mountain High di Ike and Tina Turner, del 1966. Sebbene Spector consideri l'omonimo brano come il suo miglior lavoro in assoluto da produttore, la canzone non riesce a superare l'88esima posizione della Billboard Hot 100. Alcuni commenteranno in seguito che il pezzo era troppo nero per le radio bianche, ma troppo bianco per le radio nere. E anche se in Inghilterra conquista il terzo posto, arreca una grande delusione nel produttore, che per un po' perde fiducia e interesse nel mercato discografico, chiudendo di fatto i battenti della Phyllis Records nel 1967. Nel 1968 Spector sposa Veronica Bennett, detta Ronnie, cantante delle Ronettes. Il rapporto tra i due è caratterizzato dalla gelosia patologica del primo, il quale costringe la consorte a vivere reclusa in casa, sottoponendola a vari abusi. Arriva a chiuderla in un armadio, a nascondere tutte le sue scarpe in modo che non possa fuggire e addirittura a far costruire una bara d'oro con un coperchio di vetro in cui minaccia di rinchiuderla dopo averla uccisa, nel caso l'avesse lasciato. Nel 1970, poco dopo un cameo nel film cult Easy Rider, Spector viene portato in Inghilterra da Alan Klein, il manager dei Beatles. Qui produce uno dei primi singoli di John Lennon da solista, Instant Karma, e viene convinto da Lennon e George Harrison a rispolverare i nastri inutilizzati di Get Back. L'album era stato registrato dai Beatles pressoché in presa diretta nel gennaio 1969 e poi mai pubblicato. Nel marzo 1970 viene ufficialmente affidato a Spector, il quale riapre il lavoro sperimentandovi con diverse tecniche di registrazione, curando meticolosamente post-produzione e mixaggio. Il suo approccio va apertamente in contrasto con la volontà di Paul McCartney, per il quale Get Back doveva essere un disco che sapesse, come dice il titolo, di ritorno alle origini, come il rock and roll onesto e senza trucchi sonori che li aveva caratterizzati all'inizio della loro storia. L'album prende infine il nome di Let It Be ed esce nel maggio 1970, quando ormai il gruppo si è ufficialmente sciolto. È ovviamente un enorme successo commerciale. Tra i brani in cui la mano di Spector è più evidente c'è The Long and Winding Road, modificata con l'aggiunta di violini e cori al punto, si dice, da mandare su tutte le furie McCartney. We'll never disappear. I've seen that road before. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying for. Dopo lo scioglimento della band, Spector continua a lavorare individualmente sia con Lennon che con Harrison, firmando con loro diversi successi tra cui Imagine per il primo e The Concert for Bangladesh per il secondo, entrambi dischi da numero uno in classifica. Raccontando le ultime sessioni di registrazione, Lennon ricorderà però che il produttore, grande amante delle armi da fuoco, si presentava in studio sempre armato e alterato da alcol e droghe, e si comportava spesso in maniera assurda, indossando per esempio bizzarri costumi da chirurgo o da karateka. Un giorno spara senza alcun motivo apparente un colpo di pistola al soffitto, rischiando di danneggiare l'udito di Lennon, e poi scappa con i nastri senza dare sue notizie per mesi. In un clima particolarmente teso si svolgono anche, nel 1977, le registrazioni di Death of a Ladiesman di Leonard Cohen, il quale però, minacciato con una pistola dal produttore, viene cacciato dallo studio prima che possa terminare la registrazione di alcune parti vocali. Queste non verranno più incise, e nel disco figureranno take registrate in pre-produzione che dovevano essere solamente provvisorie. Il mondo in questi anni sta cambiando velocemente, e quello della musica, con l'arrivo del punk e della disco, sta affrontando trasformazioni tecnologiche e culturali epocali. Il leggendario produttore fatica ad adattarsi alle nuove tendenze, ma la sua impronta resta indelebile e i suoi successi rimangono punti di riferimento imprescindibili, capaci di influenzare notevolmente anche le nuove generazioni. Fortemente ispirato da Spector è Bruce Springsteen, che nell'album del 1975 Born to Run ricerca appositamente una produzione alla Wall of Sound per incontrare un maggiore successo di pubblico. Ma a citarlo come modello di riferimento assoluto c'è anche Johnny Marr della band post-punk degli Smiths. «Mi piace l'idea che i dischi suonino sinfonici», dice. «Mi piace che i suoni di ogni singolo strumento si fondano in un'unica atmosfera. E arriva tutto da lì, dal Wall of Sound, da Phil Spector». Fra i pochi lavori firmati dal produttore in questi anni spicca End of a Century, album dei Ramones del 1980.
Well, working with Phil is very difficult because I guess he's a perfectionist, so he likes to spend a lot of time redoing things and re-listening, and it's very time consuming. It becomes very hard for rock and roll's gotta be spontaneous and done a little faster.
Joey Ramone, in particolare, è un grande ammiratore di Spector ed è felice di poter lavorare con lui. Ma le sessioni di registrazione cominciano subito con il piede sbagliato, con il produttore che continua a minacciare la band con la pistola, tenendola praticamente in ostaggio in studio. A quanto raccontato in seguito da Didi, Spector un giorno portò via Joey per una riunione di 3 ore da qualche parte in casa sua. «Quando andai a cercarli», racconta Didi, «la prima cosa che vidi fu Phil apparire in cima alle scale urlando e impugnando una pistola. Me la puntò al petto e poi ordinò a me e al resto della band di tornare in sala d'incisione. Mise via la pistola solo quando fu sicuro di essere protetto dalle sue guardie del corpo. Poi si sedette al pianoforte e ci costrinse ad ascoltarlo suonare e cantare Baby I Love You fino alle 4:30 del mattino». Joey Ramone ricorda invece che alla fine l'album costò circa $700,000, dato che Phil non faceva altro che mixarlo e remixarlo allo sfinimento.
In the 1980s, you know, you can't spend, the opening chord to a song of Rock and Roll High School, he spent 12 hours sitting there listening to that same chord over and over again. It's just not worth it. That nobody else could hear the difference.
Il brano in cui è forse maggiormente percepibile il tocco di Spector si intitola Do You Remember the Rock and Roll Radio? Change. Si tratta di una canzone molto diversa dalle precedenti dei Ramones, nella quale si può apprezzare l'apporto stilistico del produttore e tutta l'influenza che esercita sul suono della band, che in questo caso si fa molto più melodico, levigato e orecchiabile, per incontrare un pubblico più grande. Nonostante questo lavoro, possiamo dire che dagli anni 80 in poi, alle prese con una nuova generazione di artisti da una parte, e con alcol, psicofarmaci e deliri paranoici che prendono definitivamente il sopravvento dall'altra, Spector risulta ormai un personaggio troppo ingombrante, vittima dei suoi fantasmi, della sua cattiva fama e dei suoi cliché. Inizia forse a capire di non essere tagliato per i nuovi tempi e per un mercato musicale ormai completamente trasformato. Quell'età dell'innocenza del pop, di cui è stato il padrino inimitabile, è ormai finita.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Tornato sotto ai riflettori solo in tarda età per via dei tristi fatti di cronaca a cui abbiamo accennato, Spector muore in ospedale nel gennaio 2021, all'età di 81 anni, dopo aver di fatto definito in modo indelebile il sound di un'epoca e lasciandoci un'eredità musicale immensa. Genio pazzo e schizzoide, con le sue produzioni Phil Spector ha posto le basi della canzone pop così come la conosciamo oggi, rivoluzionando la produzione musicale e ispirando generazioni di musicisti e produttori. La lista di grandi artisti di ogni decennio che dicono di ispirarsi ancora alla sua musica è lunghissima e arriva fino al pop più recente. Maestri del Suono è una serie podcast autoprodotta, scritta, raccontata ed editata da me, Dario Grande. Like I told you, honey, don't make me sad, don't make me cry. Sometimes life is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. The road is long, we'll carry on. Try to have fun in the meantime. Come take a walk on the outside. Let me kiss you hard. Let's go get high. The road is long, we carry on.
is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. The road is long, carry on. Try to have fun in the meantime.